Di fronte abbiamo una situazione che purtroppo si trascina da 2 anni e che a incominciare dallo scorso anno è andata significativamente incrementandosi. Per descriverla abbiamo un parcheggio e questo parcheggio è pieno di persone che vanno e vengono, poi soprattutto di notte naturalmente il numero aumenta oppure quando si raccolgano per mangiare. E queste persone sono tutte persone di colore, sono persone che sono arrivate in Italia attraverso quei famosi sbarchi che si registrano sulle nostre coste del sud ormai con numeri incalcolabili. E quelli che arrivano qui arrivano tanti. Un dato che noi abbiamo dello scorso anno, una stima così approssimativa. Più di 40.000 persone sono transitate da Ventimiglia.
La realtà quotidiana raccontata da Don Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia. Siamo nel Ponente Ligure, a ridosso della Francia. Ci troviamo nel quartiere Gianchette, una zona ultrapopolare della città di confine, quartiere stretto tra la stazione ferroviaria e il greto del fiume Roja e un'enorme e interminabile cavalcavia che porta verso l'autostrada, l'autoporto e l'entroterra. Il parcheggio si trasforma presto in mensa all'aperto. Una organizzazione non governativa francese fornisce pasti quasi ogni sera.
Dans une heure.
Dans une heure.
Parce que là on fait les préparatifs et dans une heure tout le monde va venir.
Spunta un pallone, ma quasi nessuno si allontana dalla coda che si è già formata. C'è il rischio di rimanere senza cena. La fila è ordinata, stasera ci sono oltre 400 persone. Sono tutti uomini e tutti giovani. Abbiamo una speranza e quando una persona si sente libera nessuno può fermarla. Vengo dal Darfur, sono stato in un campo in Uganda. Credo ancora di avere la possibilità di avere successo nella vita. Vogliamo tutti entrare in Francia, non abbiamo nient'altro da fare qui. Le frontiere da alcuni giorni sono chiuse per noi. Mi trovo a Ventimiglia da una settimana. Tutte le strade sono bloccate, a volte non abbiamo nemmeno da mangiare. Ci laviamo nel fiume e per i nostri bisogni corporali c'è il bosco laggiù. Ci sono persone che sono qui da 2 mesi, sono tutti africani. In una settimana ho provato a passare il confine una decina di volte. Vengo dal Sudan. Prima di partire ho scoperto che molte persone ce l'avevano fatta, ma ora è tutto diverso. Per noi le frontiere sono chiuse. Ero convinto che una volta in Italia sarei riuscito a viaggiare in tutta Europa. E invece sono qui da 9 giorni. Dormo sulle pietre del fiume e non sempre trovo da mangiare. Ho viaggiato dal Chad con alcuni amici, eravamo una ventina, alcuni sono arrivati con la famiglia e per ora dormiamo tutti sotto questo ponte.
Al di là di ogni valutazione, di ogni tipo di attenzione rispetto alla loro partenza, queste persone qui vengono bloccate. Venendo bloccate qui si accampano in situazioni di fortuna. Noi come Caritas, insieme poi anche ad altre associazioni che immediatamente ci sono venute in aiuto, abbiamo deciso di offrire a queste persone non soltanto cibo, abbiamo deciso anche di offrire un riparo per trascorrere la notte e quando non è più bastato il campo sportivo per le notti di clima buono, abbiamo aperto anche la chiesa affinché queste persone potessero dormire a un riparo.
Qui siamo nella chiesa di Sant'Antonio dove raccogliamo migranti in transito a Ventimiglia perché non c'erano luoghi d'accoglienza. Grazie a tanti volontari che si sono avvicinati a questa esperienza, stiamo andando avanti a ospitare tante persone. L'anno scorso migliaia, poi con l'apertura del campo del Parco Roja gestito dalla Croce Rossa su mandato della prefettura. Là vengono ospitati gli adulti e qui abbiamo continuato ad ospitare le famiglie, donne sole, minori.
Chiedete la provenienza, c'è una sorta di colloquio prima della missione oppure chiunque si può presentare al cancello?
Se vengono proprio dei bambini, ragazzini di 12-13 anni, li accogliamo ancora qui in chiesa per il momento e quindi accedono automaticamente. Ecco, poi noi chiediamo un minimo di informazioni, ma giusto più che altro a fini statistici per capire un po' quante persone ospitiamo e da dove provengono, per cui chiediamo l'età, il paese di provenienza, sì, anche il nome, ma è una cosa che rimane solo interna a noi. In questi 6 mesi, ad esempio, sono circa 2500 le persone che abbiamo ospitato qui in chiesa.
Cosa si mangia stasera?
Stasera si mangia riso. Spiega un po'.
Facciamo un sugo di verdure con dentro della, facciamo prima la parte della frittata e poi la mettiamo a pezzi dentro questo sugo di verdure. Poi il maestro panettiere fa la focaccia e la serviamo insieme, visto che c'è anche poco pane, così. E faremo del riso in bianco per sostituire un po' il pane che non c'è.
Ci sono piatti preferiti, più graditi? Come sceglieteli?
No, noi scegliamo in base a quello che troviamo quando arriviamo, perché a volte ci sono più verdure, a volte oggi c'erano ancora delle uova disponibili, quindi abbiamo approfittato e facciamo in base a quello che c'è, quello che si trova, cerchiamo di inventare qualcosa all'ultimo momento.
La ricetta fondamentale è un po' l'umanità e l'amore con cui i volontari si dedicano a questo tipo d'accoglienza, perché non c'è sostanzialmente quasi nessun professionista, c'è solo un operatore che adesso è stipendiato e che fa il mediatore e ci dà una mano in questo senso, altrimenti sono tutti volontari che quindi coi turni vari per colazione, pranzo, cena, ma che poi danno una mano per le pulizie, la dispensa. È un campo sostanzialmente quasi autogestito in cui tra l'altro anche cerchiamo di coinvolgere gli ospiti nelle attività, soprattutto di pulizia e di preparazione anche dei pasti. C'è anche chi ha piacere a dare una mano volentieri e viene attivato e inserito nelle cose da fare. Fortunatamente da ottobre dell'anno scorso Medici Senza Frontiere ci dà una mano, c'è cioè un'ostetrica presente, anche una psicologa. Poi abbiamo altri medici volontari qui della zona che fanno un turno o qui o da noi in Caritas, in modo che almeno un giorno alla settimana, dal lunedì al venerdì, ci possa essere la possibilità di fare una visita.
Poco distante c'è un altro centro aperto pochi mesi fa, gestito da Prefettura d'Imperi e Croce Rossa. Può ospitare circa 500 persone, ma le camionette della polizia davanti all'ingresso non ispirano fiducia. I migranti hanno paura di essere schedati e identificati, meglio perciò il greto del fiume. Qui nel centro Caritas, invece, l'atmosfera è decisamente rilassata.
Bismillahirrahmanirrahim, al-ism Muhammad Mustafa. Ana taban itharrakta min Sudan, shahri 5, yom 10.
Mi chiamo Mohammed, arrivo dal Sudan, sono in Italia da giugno, ho 17 anni, i francesi lo sanno, ma mi hanno rimandato indietro già 2 volte, vorrei raggiungere la Gran Bretagna. Vengo da un paesino vicino a Damasco, ho paura di parlare, sono riuscito a scappare con la famiglia, ma molti parenti sono rimasti in Siria.
I'm from Nigeria. I just came here because of my doctor.
Sono nigeriana e sono incinta. La dottoressa non mi ha detto se è un maschio o una femmina. Spero che sia una bambina. Vorrei regalarle un futuro brillante, ma non so dove.
Bismillahirrahmanirrahim. Ana Fatma Younis. Jit min Libya o ala rub hna wa anat katir.
Mi chiamo Fatma Younis, ho 23 anni, dal Darfur. Ho una bambina di 3 mesi, partorita in Libia. Ho provato la traversata via mare 3 volte e nessuno sapeva guidare la barca. Ho già provato a passare la frontiera un paio di volte con mia figlia in treno, ma mi hanno rimandata indietro. Ho provato ad andare in Francia anche oggi con mia figlia di 9 anni, ma non era aria, troppa polizia in stazione e troppi militari. Proverò un altro giorno.
Scusi, per mentone, andate e ritorno?
6:40.
Devo andare.
Questo che parte per Cannes adesso ferma anche a mentone?
Sì.
Ok.
L'atrio della stazione di Ventimiglia era arrivato a ospitare centinaia di migranti in attesa di varcare il confine. Ora ci sono 3 alpini con fucile mitragliatore in bella evidenza. Alcuni poliziotti cercano di scoraggiare una decina di migranti a salire sul primo treno in partenza per la Francia, quello che prenderò anch'io.
Perché è in partenza dal binario 3.
Lungo la linea che porta oltre confine si sono verificati numerosi incidenti mortali. Alcuni migranti sono deceduti travolti da un treno in corsa o dopo essersi arrampicati sul tetto dei convogli. Il tratto fino alla prima stazione francese viene percorso a velocità ridotta adesso. I colori sono di un azzurro vivissimo, il mare è semplicemente spettacolare. Nel vagone ci sono alcuni bagnanti e tre persone di colore. Il treno si ferma, la polizia speciale francese si attaccia a tutte le carrozze, controlla anche sotto i sedili, tra le valigie e chiede i documenti. In pochi istanti alcune persone vengono fatte scendere, sono tutte di colore, alcune sono chiaramente dei ragazzini, il loro destino è segnato. Verranno portati nel nuovo posto di frontiera italiano a Ponte San Luigi, sulla costa, caricati su autobus e spediti nel centro di identificazione di Taranto in Puglia, a oltre 1100 km di distanza.
Siamo nella Biblioteca Civica Prusiana, un centro storico di Ventimiglia, una biblioteca del 600, da poco restaurata, rinnovata e quest'oggi si inaugura. Abbiamo anche inaugurato un quadro sempre del 600 restaurato grazie al contributo di privati dell'amministrazione, quindi va a arricchire quello che è il patrimonio culturale di Ventimiglia, che assai ricco.
Qual è il suo ruolo di sindaco per affrontare la realtà migratoria con cui Ventimiglia si confronta da ormai più anni?
Questo è il terzo anno. Le amministrazioni comunali in Italia non hanno competenze in materia migratoria. Certo è che nella pratica il ruolo che abbiamo è molto più incidente. I poteri sono estremamente limitati e la nostra azione si è rivolta nel corso di questi anni a tentare il mantenimento di un equilibrio tra la popolazione residente e la popolazione migrante. Se non abbiamo avuto problemi il primo periodo, oggi a tre anni di distanza questa difficoltà, il mantenimento di questo equilibrio è sempre più difficoltoso, insomma.
Intende dire il rapporto tra la cittadinanza e le comunità di migranti sono rapporti tesi?
Non sono rapporti tesi, no, ma la gestione del fenomeno di per sé è molto difficile, molto articolata, è una situazione dinamica perché noi abbiamo a che fare non con la stessa comunità, noi abbiamo a che fare con persone diverse da una settimana all'altra, quindi è difficile il dialogo, è difficile riuscire a fargli concludere un percorso, è difficile anche le indicazioni stesse di quelle che sono i loro centri di accoglienza a cui devono fare riferimento. Quindi una situazione davvero molto molto complessa, non sempre emergenziale come viene descritta, perché c'è un livello standard che ormai sappiamo reggere senza alcun problema, però c'è da gestire anche questa enfatizzazione mediatica che non è semplice.
Era il sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano. Anche le organizzazioni non governative sono attive sul territorio. Le ritroviamo sotto il cavalcavia, vicino al fiume Roia. La responsabile di InterSOS, Daniela Zitarosa.
Il nostro ruolo qui è quello di supportare, nello specifico noi, con un progetto a sostegno e supporto legale per i minori stranieri non accompagnati e i vulnerabili, e successivamente con un progetto di attività medica, assistenziale, nei confronti di tutte quelle persone che sono fuori dai centri di accoglienza. Quindi qua il nostro ruolo principale è quello di operare all'interno del campo informale della Chiesa di Sant'Antonio, che è gestito da Caritas e da soli volontari, monitorare la situazione sotto il ponte e in tutti gli altri luoghi della città, quindi la stazione, soprattutto quest'inverno facevamo un'attività di monitoraggio notturno per cercare di individuare le vulnerabilità e poterli dare un'assistenza immediata, un'informativa immediata e anche dargli la possibilità di essere accolti al centro informale. E poi operiamo anche all'interno del campo della Croce Rossa, inizialmente adibito solo agli adulti, quindi con un'attività settimanale di due volte a settimana per andare a monitorare e supportare, dare assistenza legale agli eventuali minori stranieri non accompagnati presenti e a tutti i vulnerabili, ma in ogni caso il nostro obiettivo, il nostro ruolo non è quello di andare a sostituirci a quelle che sono le entità e gli enti preposti a dare un determinato servizio. Il nostro obiettivo è quello di poter supportare chi è già proposto a dare questo servizio in modo tale da far sì che ci siano delle pratiche condivise, buone pratiche, e che si possa mantenere uno standard, un livello abbastanza alto.
When that sound crying, it is stopped. I don't know what's the problem. In the one place only.
That is the problem. So you will use the cream I told you in that part, okay?
Okay.
You will use it how I told you. Sono il medico di InterSOS, Alessandro Verona. Siamo in questo momento nell'area del fiume Roia. ci occupiamo dell'assistenza sanitaria nel punto più delicato della città. Abbiamo visto fino adesso, soltanto in un mese e mezzo, intorno alle 730 persone, ovviamente anche persone che si ripetono, non solo nuovi pazienti, e la maggior parte delle patologie che vediamo sono esattamente le stesse che vedevamo sul confine greco-macedone, ossia patologie che sarebbero risparmiabili se ci fossero condizioni più degne in cui vivere. Fino a poco tempo fa il campo della Croce Rossa non aveva la capienza necessaria per tutti, quindi alcune persone rimanevano all'esterno per forza di cose. Adesso il campo ha aperto e stiamo cercando di far comprendere alle persone che è un posto sicuro in cui andare e soprattutto più degno, perché qui ci ritroviamo in una discarica a lavorare. Per cui il rapporto fiduciario che c'è col medico permette anche di veicolare più efficacemente il messaggio, perché c'è anche una certa sfiducia data la forte presenza di forze dell'ordine, il terrore di essere riportati all'hotspot di Taranto, cosa che succede di continuo. Proprio qui vicino a me adesso c'è un ragazzo che c'è stato 3 volte andare a Taranto, ritornare indietro, senza una ragione reale alla fine, perché Taranto è un centro nel quale bisogna essere identificati, ma il 97% delle persone arrivate in Italia è stata identificata, per cui è in realtà un deterrente quello che un dirigente della polizia di recente ha definito, come definiamo noi da tempo, gioco dell'oca. E non funziona, perché le persone tornano molto in fretta, addirittura in certi casi riuscivano a scappare dagli autogrill e ad arrivare a Ventimiglia prima ancora dello stesso autobus che li aveva portati. Put it little this way, ok, not too much.
Cosa sta facendo?
Ora stiamo medicando una ferita. In realtà molte sono medicazioni, perché il tentativo di transito verso la Francia porta a tante lesioni, soprattutto degli arti inferiori, che vengono trascurate. So listen, now we keep this. If you see some yellow coming out.
Questa, diciamo che è tutta una parte operativa, che parole ancora più brevi si va a concretizzare nel parlare, fare colloqui individuali e colloqui di gruppo con i ragazzi, dove diamo una primissima informazione relativa a dove si trovano. Molto banalmente, spesso e volentieri prendo una carta, una mappa geografica e chiedo ai ragazzi di indicarmi dove sono, ed è sconcertante vedere quanto loro non sappiano indicare Ventimiglia sulla mappa. Spesso mi è stata indicata in Sicilia, quindi anche solo dare questo tipo di informazioni. Dopodiché spiego qual è la situazione a livello politico europeo e nazionale, mi spiego quali sono i loro diritti e molto banalmente quello che possono fare e quello che non possono fare. Quindi io la chiamo proprio una prima informativa generale. Dopodiché si può procedere anche con dei colloqui individuali, un po' più specifici, quindi la possibilità di richiedere asilo qua, di fare la relocation, del ricongiungimento familiare. Gli facciamo capire com'è la situazione, i rischi che possono incorrere a continuare a dormire sotto il fiume.
Non siete i soli a operare qui, ci sono altre organizzazioni, che cosa fanno?
Insieme a noi, che nel senso che hanno questo progetto full time, ci sono Medici Senza Frontiere, con un progetto dedicato soprattutto alla salute della donna. Infatti c'è la presenza di un'ostetrica e la salute mentale con la presenza di una psicologa. Le altre ONG che operano qui sono Terre des Hommes, che forniva 3 volte a settimana un servizio sempre di orientamento ai servizi. Poi ci sono altre associazioni, altre entità importanti, quali UNHCR, che viene una volta al mese, soprattutto per quel che riguarda la complessità della relocation, e Save the Children, che e qua a Ventimiglia in maniera più sporadica ancora, con un mandato più specifico, ovviamente sui minori stranieri non accompagnati, per quel che riguarda la formazione però.
È il momento di percorrere la stessa strada dei migranti verso la Francia, il sentiero del Passo della Morte. A piedi raggiungo il piccolo borgo di Grimaldi, a circa 8 km da Ventimiglia, a picco sul mare e a ridosso del confine. Prima di avventurarmi lungo lo stretto sterrato, incontro in paese la memoria storica di questa realtà. Enzo Barnabà, professore e autore di numerosi volumi sulle migrazioni.
Loro vengono da Ventimiglia, giunti a Grimaldi, attraversano il paese. Se vedono la polizia italiana, che c'è spesso, hanno paura, anche se la polizia italiana lì ha una funzione esclusivamente dissuasiva, così molto astratta, non li può bloccare. Scendono giù, risalgono per aggirarla e poi alla fine del paese inizia un sentiero che viene abitualmente chiamato il sentiero del Passo della Morte, perché negli anni 50 si moriva facilmente lì, perché se non si conosceva bene il sentiero si andava dove non bisognava andare, cioè nella falesia, che poi era a picco sopra le prime case di Mentone, di Garavan, in particolare il giardino del Rue, che era un giardiniere molto noto all'epoca. La mattina si vedeva spesso feriti o dei morti nel suo giardino. È stata presa da decine di migliaia di persone da quando alla fine 800 si è dovuto passare in maniera come dire, regolare mostrando documenti. Prima non era necessario andare in Francia o a Monaco mostrando documenti, solo a fine 800 è stato necessario questo. Quindi chi non aveva i documenti in regola, ed erano magari migranti politici, socialisti, quando Crispi mise fuori legge il Partito Socialista, gli antifascisti quando il fascismo prese il potere in Italia, e poi dopo gli ebrei. Gli ebrei con le leggi razziali nel 38-39 ne sono passati tantissimi, facendo gli stessi identici sentieri di adesso. Quando non passavano, il caso di una signora si è suicidata qui proprio alla frontiera, stava in un albergo e dopo vari tentativi e avendo avuto respinto il visto, è stato un caso noto, insomma, di suicidio di questa signora. Nel dopoguerra sono stati migranti economici, prima di tutto italiani, in particolare minatori siciliani. Questo fino al 49, poi dopo per gli italiani non c'è stato problema e sono passati dai paesi dell'est e poi dopo dal Nord Africa. E lì in questo periodo, insomma, in questi 10 anni dal 45 al 55 che c'è stata la maggioranza dei morti. Adesso c'è la legione straniera, quindi c'è una presenza dell'esercito per cui è diventato quasi impossibile andare dall'altra parte. Ogni giorno si vedono decine se non centinaia di migranti respinti o presi anche fino a Nizza e rimandati a Ventimiglia.
Eccolo dunque il sentiero del Passo della Morte, un tratto in salita molto faticoso, quindi immagino che al buio di notte sia decisamente difficile da affrontare. Davanti a me c'è l'autostrada, si può vedere il cartello che indica il confine sul ponte. Non incontro nessun migrante, forse è meglio così, sia per chi si avventura verso la Francia, sia per chi sta scappando inseguito dalla polizia francese. Questo sentiero rappresenta il momento più delicato e difficile del viaggio. Ma sul sentiero trovo due autori e illustratori francesi, Edmond Baudouin e Troubs. Percorriamo insieme un tratto.
Je crois que l'on est concerné par ce qui se passe dans le monde en général, mais
credo che siamo tutti preoccupati per ciò che succede nel mondo in generale. Ma per me si tratta di qualcosa di differente rispetto al mio collega Troubs. Sulle rive del Mediterraneo sono nato, laggiù, a Nizza. E quindi sono preoccupato per questo genere di vicende, fin da quando ero ragazzino. Spesso mi recavo al faro di Nizza e cercavo di guardare lontano, dall'altra parte del mare. Per esempio, quando negli anni 90 in Algeria ci sono stati alcuni massacri, mi mettevo sullo scoglio del faro e pensavo fra me e me, ma laggiù ci sono donne e bambini che muoiono, anche molti uomini, e avevo anche fatto alcune illustrazioni su questo soggetto. Ricordo che avevo disegnato un bambino e una bambina. Ecco come muoiono il piccolo principe e la piccola principessa, ricordando il personaggio di Saint-Exupéry.
Moi je viens du sud-ouest de la France en fait, de l'autre côté un peu tout au long de la région.
Vengo dall'altra parte, dalla regione sud-occidentale della Francia, dalla parte atlantica. Ma anche laggiù ci sono persone che cercano da sempre di passare la frontiera. Ho viaggiato molto, lo faccio ancora. E ciò che per me è interessante è che le stesse persone che ho incontrato qui le ritrovo in Mali o in Libano, dove sono stato di recente. Per questo ho fatto questo percorso, per testimoniare la loro esperienza. Credo che sia interessante.
Stiamo ritornando verso Grimaldi e verso questo paesino proprio a ridosso della frontiera con la Francia. Ci fermiamo davanti a un casolare diroccato in pietra e abbandonato. Cosa vediamo qua dentro?
Ici on voit des habits, surtout le sol qui est jonché d'habits.
Qui vediamo degli indumenti. L'intero pavimento è ricoperto di stracci. Per terra c'è di tutto, anche degli oggetti, degli zainetti, dei bidoni per l'acqua, pane raffermo, un martello. È evidente che alcune persone hanno soggiornato qui.
Vivant, mais sûrement la nuit, sûrement des moments où il y a personne pour regarder.
Les immigrés, les réfugiés, comme on les appelle.
In effetti i migranti o i rifugiati, come vogliamo chiamarli, credo che sia necessario accoglierli. Hanno culture differenti, ma che arriveranno a confrontarsi con la nostra e che daranno un grande contributo alla nostra cultura. Credo che la vita sia un costante confronto. La vita è un contrasto. Siccome disegno, lo vedo bene con la mia matita. Il tratto è definito dai contrasti che effettuo sulla carta. Capisco quale sia il legame tra la mia illustrazione e la vita, quindi, se è sulla carta, per me è anche nella realtà.
Che mon dessin ha della vita. Donc, si c'è sur le papier, c'est aussi dans la réalité.
Ventimiglia e i migranti di Alessandro Bertellotti. Sono intervenuti il vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo, Don Antonio Suetta, il responsabile Caritas Maurizio Marmo, Daniela Zita Rosa e Alessandro Verona di InterSOS, il professor Enzo Barnabà, gli illustratori francesi Edmond Baudouin e Troubs, il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano.
Io da sindaco di Ventimiglia, rappresentante della mia comunità, vedo in questa città grandissime potenzialità per tutto quel mondo che gli sta girando attorno, che è l'altra faccia della medaglia, no? Di questa città che stiamo portando avanti e che può avere nei prossimi anni un grandissimo sviluppo. Dall'altra parte spesso un senso forse di solitudine e un'idea di Europa che sta lentamente svanendo.
E questa è la cosa che accomuna lei e i migranti, il senso di solitudine?
Probabilmente sì, ma non è soltanto una sensazione mia dei migranti, penso che sia una sensazione di tanti nostri concittadini europei che pensavano in Europa politica e non Europa esclusivamente cinica ed economica.